Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, care amiche e amici di Radio Maria, e benvenuti al nostro appuntamento del quarto sabato del mese. Chi ci segue sa che stiamo portando avanti un percorso nei libri sapienziali della Bibbia. Con gennaio abbiamo fatto ingresso nella Casa della Sapienza con le sue 7 stanze. E a febbraio abbiamo intrapreso la lettura del libro di Giobbe, l'uomo che soffre e discute con Dio sul perché sia stato colpito da tanta sofferenza, benché innocente. Vi avevo invitato a leggere questo libro ampio e intrigante e avevo annunciato che in questa puntata di marzo, alle porte della Settimana Santa, avrei ripreso la figura di Giobbe in collegamento con la passione di Gesù. Ed è proprio quello che vorrei fare in questa puntata, che articolo in 2 tappe. Nella prima accosteremo come in un dittico la figura di Giobbe e quella di Gesù. E nella seconda parte, dopo lo stacco musicale, avvicineremo gli amici di Giobbe e i discepoli di Gesù. E più precisamente il modo di ragionare degli amici di Giobbe e quello dei discepoli di Gesù. E poiché discepoli e discepole di Gesù oggi siamo noi, ecco che vi invito a guardarci dentro, a vedere come è il nostro modo di ragionare, quali immagini di Dio ci siamo fatti, se la nostra immagine di Dio assomiglia a quella degli amici di Giobbe o assomiglia piuttosto a quella di Gesù, cosa pensiamo della sofferenza? E in definitiva, qual è la nostra speranza? Dunque, ci attende un bel percorso, un percorso ricco di stimoli e di lavoro interiore. In effetti, quando noi leggiamo la parola, o l'ascoltiamo come questa sera, ci rendiamo conto che non siamo tanto noi a leggere la parola, ma piuttosto che è la parola che legge noi, che ci legge dentro, ci fotografa per così dire, fotografa le nostre miserie, le nostre difficoltà, le nostre aspirazioni, i nostri sogni. Questo l'ho scritto nella presentazione della collana tra Bibbia e psicologia, di cui sono condirettrice con Nello Dell'Agli. Nel rotolo del libro di me è scritto di me, di te. Nelle sacre scritture c'è la possibilità di leggere noi stessi e la nostra vita. Nei personaggi della Bibbia c'è la possibilità di ritrovare parti del nostro cuore. E dunque questa sera abbiamo la possibilità di rispecchiarci in Giobbe, negli amici venuti a consolarlo, nei discepoli di Gesù e in Gesù stesso. Allora invochiamo lo Spirito Santo perché ci apra gli orecchi del cuore in modo che possiamo comprendere cosa la parola di Dio vuole dirci questa sera. Vieni Spirito Santo, aprici gli occhi del cuore, aprici l'orecchio del cuore perché possiamo davvero ascoltare, custodire, vivere questa Settimana Santa con i sentimenti stessi di Gesù e di Maria, sua madre. Vorrei prima però fare una premessa, una breve sintesi per chi magari non ha seguito la puntata di febbraio e non conosce la storia e il libro di Giobbe. Bene, allora, il libro biblico di Giobbe si svolge in questo modo. C'è un prologo e un epilogo che sono scritti in prosa e poi dentro questa cornice narrativa abbiamo 40 capitoli in poesia, che costituiscono il vero e proprio dramma di Giobbe, perché in questi 40 capitoli c'è il dramma di Giobbe che è in grande lotta, la lotta che fa per riuscire a capire il senso, il perché di quello che gli sta accadendo. Un senso che riuscirà a cogliere non attraverso la disputa con gli amici, ma attraverso un incontro personale, esperienziale con Dio, il suo creatore. Prima ti conoscevo per sentito dire, dirà Giobbe, ora i miei occhi ti hanno visto. E ora, come ho annunciato nel titolo, di questa puntata, vorrei appunto accostare anzitutto che cosa? Le prove di Giobbe e le tentazioni sofferte da Gesù per tutta questa quaresima. Nell'antifona dell'invitatorio dell'ufficio divino abbiamo detto, la Chiesa ci ha fatto dire, adoriamo Cristo che per noi ha sofferto tentazione e morte, ha sofferto tentazione. Bene, accostiamo allora le prove, le tentazioni che Giobbe ha sopportato attraverso la privazione di ciò che aveva, gli vengono meno i beni, i figli, la salute, lo conosciamo dal prologo, no? Com'è appunto la storia che arriva Satana e dice a Dio, ecco Giove ti è fedele, devoto solo perché è ricco e felice, è un uomo credente, perciò è ricco, ha molti figli, ha buona salute, la sua terra è fertile, gli armenti sono fecondi, ma prova a toccarlo e vedrai quanto dura la sua fede, se continuerà a benedirti o se invece ti maledirà. Bene, dunque per Giobbe la prova in che consiste? Nella privazione di ciò che ha, prima i beni, poi i figli e poi la sua stessa salute, perché oltretutto la malattia lo mette in faccia alla morte, è una malattia che non si poteva guarire. E Gesù invece, come viene tentato da Satana? In senso contrario, perché dal momento che Gesù si era liberamente privato di tutto, non glielo deve togliere Satana, Gesù liberamente si è privato, da ricco, da Dio si è fatto uomo. Da ricco che era, si fece povero, come dice San Paolo, per arricchirci della sua povertà. Quindi liberamente si era svuotato della divinità, come dice la lettera agli Efesini. E poi qui, dopo 40 giorni di digiuno nel deserto, ecco che Satana lo tenta con le seduzioni. Con quello che potrebbe avere subito e con grande facilità, cibo, successo, fama, potere. Vedete, le tentazioni possono essere di due tipi, tentazioni, prove, perché ci viene tolto quello che abbiamo, quindi tentazioni di privazione, oppure tentazioni di seduzione, che ci stimolano diciamo i desideri più profondi o gli istinti. Quindi due tipi di tentazioni, tentazioni che nascono dalla mancanza dei beni fondamentali, pensiamo alle lamentazioni degli ebrei nel deserto quando manca l'acqua, quando manca il cibo, eccetera, cosa che si ripete oggi per milioni e milioni di persone. Oppure, al contrario, alle tentazioni che derivano dalla perdita di ciò che avevamo, il benessere, il lavoro, gli amici, i familiari, la salute, pensiamo alla prova in cui siamo tutti coinvolti in questa situazione di pandemia. Tentazioni che ci tolgono quello a cui eravamo tanto affezionati, tanto attaccati, come Giobbe era affezionato ai suoi figli. E infine ci tolgono anche la salute, ci tolgono i nostri cari. E in che modo? Ma le tentazioni possono essere anche di un altro tipo, possono agire come seduzione. E in questo tipo di tentazioni è molto facile cadere, perché la seduzione del piacere, della vita comoda, io sto bene, gli altri si arrangino, oppure la seduzione della vanità, quanti sono i like sul mio telefonino, quanti follower, quanti mi hanno guardato sui social, su Facebook, Instagram, la seduzione del piacere, della vanità, del successo, del potere. E forse è più difficile resistere alle tentazioni della seduzione che alle tentazioni della privazione. Magari sei forte nella prova legata a una malattia o a un lutto, e poi magari non sai resistere davanti alla seduzione di un amore proibito, come accade a Davide, il re Davide, così forte e generoso, che vince il gigante Golia e però non resiste alle tentazioni del sesso e alle seduzioni di una bella donna quale Bezzabea. Venendo ai nostri due protagonisti, Giobbe e Gesù, possiamo vedere come Satana agisce nel primo attraverso la privazione, togliendogli tutto ciò che aveva, e poi la sua vita perché è colpito da malattia incurabile. Gesù invece nel deserto e poi nella sua missione è tentato all'incontrario, attraverso la seduzione del potere, del successo, della gloria. Lo ripeto, Gesù si era già liberamente, volutamente, volontariamente fatto povero. Da Dio si è fatto uomo, da ricco che era si fece povero, dice San Paolo. E dunque come lo tenta Satana? Arriva quando lui ha fame, dopo un lungo digiuno nel deserto, e gli dice: beh, comanda che queste pietre diventino pane. Guarda che puoi farlo con grande facilità. Basta che dici una parola, sei figlio di Dio. E poi lo conduce su un monte alto. Capitemi bene, siamo in una forma mitica di racconto. Nessuno ha visto niente, non c'è bisogno che il diavolo porti Gesù sulla cima dell'Himalaya, il tetto del mondo, per fargli vedere tutti i regni della terra. È una suggestione, una tentazione che Gesù sperimenta dentro di sé. Il seduttore gli dice: segui me, prostrati a me e vedrai che avrai tutto senza dover patire, tutti i regni, tutta la gente, tutti i cuori. Durante la sua vita pubblica Gesù sperimenta davvero una tale tentazione. Ricordate cosa avvenne dopo la moltiplicazione dei pani sulle rive del lago di Galilea, dove Gesù con 5 pani e 2 pesciolini sfamò una grande folla, più di 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini. L'Evangelista Giovanni scrive che la gente, dopo aver visto il segno che Gesù aveva compiuto, voleva prenderlo, letteralmente volevano rapirlo, catturarlo, per farlo re. È al capitolo 6 di Giovanni. Chiaro, il ragionamento. Non lasciamocelo sfuggire, facciamolo re, così avremo da mangiare gratis anche nei giorni futuri. E Gesù cosa fa? Cosa fa Gesù? Gesù, avendo saputo che venivano a prenderlo per farlo re, scappò sulla montagna e rimase tutto solo a pregare. Citazione testuale del capitolo 6 di Giovanni. È tentazione vinta. Non è questa la strada che il Padre gli chiede di seguire. E poi cosa succede più avanti? Che a tentare Gesù è Pietro stesso, il quale non può accettare l'annuncio della passione. Non può accettare Pietro che il Messia debba soffrire. Pietro aveva appena confessato la sua fede, aveva brillantemente risposto alla domanda di Gesù. Quando Gesù chiede: e voi, chi dite che io sia? Lasciamo perdere quello che dice la gente, che dice che sono un profeta del passato, o magari Giovanni Battista risuscitato, lasciamo perdere, ma voi, tu Pietro, che dici che io sia? E Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, aveva risposto prontamente: tu sei il Cristo, cioè il Messia, il figlio del Dio vivente. Ma subito dopo, quando Gesù comincia a dire che deve salire a Gerusalemme e che lì dovrà soffrire molto, che sarà rifiutato dai capi dei sacerdoti, dalle autorità e dagli scribi, che sarà dato in mano ai pagani e sarà ucciso, allora cosa fa Pietro? Prende in disparte Gesù e lo rimprovera. Si mise a sgridarlo, dice il Vangelo di Marco. Non può essere... Non fare questo, ti prego, cambia strada, ti ho appena detto che sei il Messia. E Gesù cosa risponde a Pietro? Lo rimprovera e gli dà del Satana. Vattene, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù chiama Pietro Satana. Non è eccessivo? E il migliore amico può comportarsi come Satana? Ebbene sì. Gesù stesso spiega il perché. Perché Pietro sta ragionando come Satana che nel deserto aveva tentato Gesù offrendogli il regno e la gloria senza percorrere la via della croce. E notate che Pietro continuerà a ragionare così fino al Getsemani. Farà di tutto perché Gesù non segua la via della croce. Vi ricordate cosa accade al Getsemani? Chi è che prende fuori la spada e taglia l'orecchio a Malco, il soldato del sommo sacerdote? Chi è? È proprio lui, Simon Pietro. E che, secondo me, forse avrebbe tagliato anche qualcos'altro se Gesù non gli avesse detto: rimetti subito la spada nel fodero. Ritornando al nostro Giobbe, qual era lo scopo di Satana? Quando Satana si intrufola nel cielo davanti a Dio, che cosa ha in mente, che cosa vuole fare? Toccalo, provalo e vedrai se ti maledice. Bene, fare in modo che Giobbe arrivasse a maledire Dio e a togliersi la vita. E allo scopo di farlo imprecare, gli toglie prima i possedimenti, il suo bestiame, le sue ricchezze, poi la vita dei suoi figli e poi la sua stessa vita con una malattia disgustosa e ripugnante, che è così ripugnante che gli rende avversa perfino la moglie. Noi lettori e lettrici del libro di Giobbe sappiamo che tutto questo era una tentazione, perché l'autore del libro ce lo dice apertamente, e ve l'ho ricordato, che Satana si intrufola nel cielo e mette in dubbio che Giobbe abbia una fede sincera, e che Dio invece ha fiducia in Giobbe, scommette che il suo fedele vincerà la prova e per questo lascia a Satana il potere di metterlo alla prova. E abbiamo anche, ve lo ricordate, cosa risponde Giobbe quando gli annunciano che la fine che hanno fatto i figli. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E poi cosa succede? Vediamo che a tentare Giobbe è sua moglie, che non ne poteva più del fetore che emanava dalle piaghe di Giobbe, e gli grida in faccia: maledici Dio e poi muori. È esattamente quello che avrebbe voluto Satana. Maledici Dio e ammazzati. È la voce demoniaca che parla attraverso questa donna, come è la voce demoniaca che parla attraverso Pietro. Per questo Gesù gli dice: va via Satana. E sia Giobbe che Gesù rifiutano quel modo di ragionare. Giobbe risponde alla moglie: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? E Gesù rimprovera Pietro: va via, va dietro a me Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E Pietro penserà questo fino alla fine, quando appunto per fare in modo che Gesù eviti la via dolorosa, taglia l'orecchio, fa quello che può, tira fuori la spada. Poi arriverà però dopo aver versato tante lacrime a ragionare diversamente, e nella sua prima lettera scriverà ai cristiani: carissimi, non meravigliatevi della sofferenza, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo rallegratevi. È un altro Pietro, eh? È un altro Pietro. adesso, ma solo dopo la passione di Gesù, solo dopo averlo tradito, dopo aver pianto amaramente e dopo che Gesù gli avrà chiesto, il Gesù risorto, agapasme, mi ami, e lui lo sai che ti voglio bene, allora diciamo avremo a che fare con un Pietro convertito, che vedrà in altro modo la sofferenza, vedrà come la sofferenza è la via percorsa da Gesù e dunque una via di salvezza, e allora dirà che solo un tipo di sofferenza va assolutamente scartato. Dirà ai cristiani: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore. È chiaro che se tu ammazzi e per questo ti mettono in prigione, tu in prigione soffri, ma non dovevi ammazzare. Un cristiano non dovrebbe rubare, perché altrimenti getta fango sulla Chiesa. Un cristiano non dovrebbe violare i bambini, santo Dio. E se questo accade è una grande vergogna. E se poi a causa di questo soffre e viene giustiziato e condannato, non dovresti. Questa sofferenza è indegna, è una sofferenza meritata. Ma nessun cristiano degno di questo nome dovrebbe soffrire perché è un ladro o perché è un omicida. Però, aggiunge Pietro, nessuno di voi abbia a soffrire per questo, perché altrimenti gettate fango sulla Chiesa di Dio. Ma se uno soffre in quanto cristiano, se tu soffri per la giustizia, perché sei cristiano, allora non arrossire, dice Pietro, non arrossire, non vergognarti di soffrire perché cristiano, non vergognarti di soffrire perché hai detto la verità, perché nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché parteciperete anche alla sua gloria. Ma a questo punto invito a fare uno stacco musicale, perché abbiamo bisogno proprio di anche interiorizzare quello che abbiamo ascoltato. Carissimi, riprendiamo il nostro discorso per chi si mettesse in ascolto ora. Ricordo che il titolo della puntata di questa sera è Le prove di Giobbe e la passione di Gesù. E ora entriamo anche a vedere gli amici di Giobbe e i discepoli di Gesù. Nel libro di Giobbe, per 40 capitoli, quelli in poesia, il problema è questo. Come è possibile che un uomo debba soffrire e morire se non ha fatto nulla per meritare questo? Giobbe al capitolo 3 parla e non benedice più, non dice più il Signore ha dato, il Signore ha tolto, ma fa un grido fortissimo e maledice il giorno della propria nascita. Attenti, non maledice Dio. Maledice il giorno della propria nascita, cioè dice che questa vita che sta vivendo è insopportabile. Ed ecco che intervengono gli amici di Giobbe con le risposte tradizionali, erano venuti da lontano per consolarlo, si erano seduti accanto a lui per una settimana, una settimana è il tempo per fare il lutto e quindi era come dire: facciamo già il cordoglio perché sei morto, dai, sei destinato a morire. Ma poi parlano e Giobbe risponde. E questo avviene per 3 volte. Parla un amico e Giobbe risponde. Parla il secondo amico e Giobbe risponde. Poi parla il terzo amico e Giobbe risponde. E questo per 3 volte. Solo che quei dialoghi non sono dialoghi. Gli amici vanno avanti per conto loro e fanno il loro discorso. E Giobbe va avanti per conto suo e fa il suo discorso. È il classico dialogo tra sordi. Sapete il dialogo tra sordi, dove il discorso non può andare avanti, non può procedere, perché non c'è vero ascolto dell'altro. E cosa dicono gli amici di Giobbe? Le risposte espresse dagli amici di Giobbe sono le risposte tradizionali in direzione della teoria retributiva presente in diversi scritti della Bibbia, in Soldoni. Se l'uomo è buono, tutto gli va bene. Se l'uomo è cattivo, tutto gli va male. Dunque, se a qualcuno le cose vanno male, se qualcuno soffre, è perché ha fatto il male. Non c'è sofferenza immeritata. Se soffri, è perché è peccato. Non meravigliamoci di questo modo di ragionare, perché lo troviamo anche nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Anche i discepoli di Gesù ragionano in modo simile quando davanti all'uomo nato cieco, siamo al capitolo 9 di Giovanni, domandano: chi ha peccato? Domandano a Gesù. Chi ha peccato perché quest'uomo nascesse cieco? Ha peccato lui o i suoi genitori? E Gesù risponde: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è così perché in lui siano manifestate le opere di Dio. In altre parole, Gesù spezza il rapporto di causa-effetto, peccato-sofferenza, e rinvia a un oltre, al misterioso progetto salvifico di Dio. Ma occorre avere occhi guariti, occorre non essere più ciechi per vedere questo mistero. Come capiterà a Giobbe, che alla fine potrà dire: ora i miei occhi ti vedono. E quindi non avrà più bisogno di fare domande, dirà: mi metto la mano sulla bocca. Capite che c'è tutto un percorso. Un'altra possibile risposta al problema della sofferenza che è presente nella Bibbia è quella della prova. Ci può essere una situazione di sofferenza nella vita dell'uomo e della donna, anche nella vita di un uomo o di una persona giusta, e questo è determinato dal fatto che Dio mette alla prova. È una cosa allora la sofferenza che deve servire a vagliare la fedeltà dell'uomo e che deve servire a rivelare il vero cuore dell'uomo. Che prima vi ho citato la lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, allora vi dico che questo ragionamento è fin dall'inizio della lettera di Pietro, quando Pietro nel primo capitolo sta scrivendo a cristiani che stanno concretamente soffrendo tribolazioni, soffrendo persecuzione, e lui dice: siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti, travagliati da varie prove. E qual è la funzione della prova? Sentite: perché il valore della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, il quale oro, pur destinato a perire, perché è un metallo prezioso, ma però non è imperituro, e l'oro si prova col fuoco, così la vostra fede, attraverso la sofferenza, viene purificata e ritornerà a vostra lode e gloria nella manifestazione di Gesù Cristo. Dunque, questo senso della prova, della sofferenza come prova, è presente nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. Ma nel libro di Giobbe è messa in questione anche queste. Tutte e due le teorie classiche sono messe in crisi. Perché cosa capita? Capita che gli amici che devono consolare Giobbe, che soffre ingiustamente, ignorano radicalmente il problema di Giobbe. Non prendono in considerazione qual è la vera domanda di Giobbe e cominciano a dire: ah, è colpa tua. E poi: beh, se non è colpa tua, è colpa dei tuoi figli, dai, confessa, qualcosa avrai fatto. E quando una teoria è consolidata, non si accetta di metterla in discussione. Perché se metti in discussione la teoria, devi di nuovo interrogarti. Devi passare necessariamente attraverso un vuoto di sicurezze, perché almeno finché non hai trovato una risposta nuova, sei senza risposte. E così la crisi chiede il silenzio, chiede di dire, ecco, io in questo momento non so rispondere, non ho risposte, non so. E invece gli amici di Giobbe nei loro discorsi passano sopra la testa di Giobbe e addirittura mettono di mezzo Dio. E siccome devono far tornare i conti, allora o Giobbe è davvero innocente e allora è colpa di Dio che lo sta facendo soffrire ingiustamente, o se vogliamo salvare Dio e dire che Dio è innocente, è necessario che sia colpevole Giobbe. E gli amici di Giobbe si schierano dalla parte di Dio. E allora per poter continuare a dire che Dio è giusto, devono necessariamente dire che Giobbe è ingiusto. E invece di consolare Giobbe, le loro parole diventano parole di accusa nei confronti di Giobbe. Solo che invece Giobbe è veramente giusto. E Dio alla fine lo dichiarerà giusto e darà torto agli amici di Giobbe, non ha bisogno Dio di essere difeso. Il problema è che anche oggi ci sono troppi innocenti che soffrono ingiustamente. E perché? Io non lo so il perché, io non ho parole. Gli amici si schierano dalla parte di Dio. E allora per poter continuare a dire che Dio è giusto, devono appunto dire che Giobbe è ingiusto. E Giobbe domanda e interpella Dio. E quando finalmente Dio risponde, anziché dargli una risposta esauriente, Dio risponde facendo domande. Gli mette davanti nuovi insolubili problemi. E Dio fa questo proprio perché l'uomo possa capire che in realtà non può capire. E questo è il cammino che Dio fa fare a Giobbe. Le domande, io vi avevo invitato a leggere i capitoli, quei 40 capitoli, no, dove parlano gli amici, poi parla Giobbe, poi parla anche Eliahu, e le domande che poi Dio fa a Giobbe servono ad aiutare Giobbe a prendere coscienza della propria piccolezza, perché gli dice Dio: c'eri tu quando io ho creato il mondo, c'eri tu quando io ho legato le stelle tra di loro in modo che quando si muove l'orsa maggiore non perda i suoi piccoli e la costellazione dell'orsa non perde gli orsacchiotti, le stelle fanno dietro a mamma orsa, guarda che meraviglia, guarda come io ho legato insieme le stelle. Sai farlo tu, e guarda questo, e guarda quello, Dio prende Giobbe come un papà potrebbe prendere il bambino per mano e lo porta in un mondo incantato, e lo stupisce, guarda che meraviglia. Ed emerge allora la coscienza della propria piccolezza, della propria creaturalità, e insieme la meraviglia del Dio buono che fa belle tutte le cose. E Giobbe deve imparare a stupirsi, ad accettarsi come creatura, e Giobbe è costretto da Dio, con benevolenza, a capire che è impossibile per l'uomo avere in mano i segreti dell'esistenza. E se l'uomo non può capire i segreti del mondo, quanto meno l'uomo potrà capire i segreti della sofferenza, i segreti della morte, che sono molto più grandi e più insondabili di un cielo stellato, che sono enormemente più complicati, perché lì c'è di mezzo la coscienza e la libertà umana. E allora, se Giobbe non c'era quando Dio creava le stelle, come può Giobbe pretendere di capire il mistero della morte? Se Giobbe non c'era quando la vita iniziava nel grembo della madre, come può essere presente al mistero della vita che finisce? Questa è la vera domanda di Dio, che Dio fa a Giobbe in tutto quel parlare, in quella, perché sono capitoli di alta poesia, eh? Questo è il cammino di autocoscienza che Dio fa fare a Giobbe, ed ecco allora la domanda cruciale di Dio. Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore, tu vuoi discutere? Ebbene, risponda l'accusatore di Dio. Giobbe, che voleva una risposta da Dio, che cercava una giustificazione di quello che diceva essere assurdo, cioè la sofferenza e la morte. Ebbene, questo stesso Giobbe si ritrova invece a prendere coscienza che quello che è assurdo era proprio la sua pretesa di accusare Dio. La pretesa di accusare Dio di fare cose assurde. In altre parole, Giobbe prende consapevolezza che non è la morte, che non è la sofferenza ad essere assurda, è la pretesa dell'uomo che vuole che Dio giustifichi ciò che fa. Questo è veramente assurdo, perché se l'uomo non può sapere, come fa a dire a Dio che cosa fa? Che cosa fai? Il vaso di creta, formato dalle mani del vasaio, può dire al vasaio: no, fermo, guarda che mi stai facendo male. E noi siamo il vaso, dice il profeta Geremia, va, scendi alla bottega del vasaio, guarda un po' come fa. E San Paolo riprenderà questa immagine. E allora il discorso è: io sono un vaso, posso prendermela col vasaio perché mi ha fatto bicchiere e non invece una bella bottiglia, perché mi ha fatto di creta e non di ceramica? La creatura può accusare il creatore? E Giobbe capisce, allora risponde: ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, ho parlato due volte ma non continuerò. Giobbe capisce e tace, ma a questo punto invece Dio va avanti. E per portare Giobbe fino in fondo alla verità, sapete cosa fa Dio? Gli propone di fare lo scambio delle parti, gli dice: bene, bene, adesso fa tu il Dio. Fa tu, vai. Certo, se dipendesse da te le cose andrebbero meglio, vero? Quante volte lo diciamo, almeno magari lo pensiamo, se dipendesse da me potreste esserne certi, non ci sarebbe né il male né la morte. Dunque io, se dipendesse da me, il mondo lo saprei tirare avanti molto meglio di come è adesso, e quindi molto meglio di come fa Dio. Lasciatemi fare Dio per un po'. Ecco, Dio propone a Giobbe: dai, dai, fai il Dio. E allora appunto arriva Dio che dice a Giobbe: avanti, avanti uomo, prova a fare tu. E l'uomo che lancia le sue accuse, e deve farlo, diciamocelo, deve farlo, perché questo di lamentarci, di accusare Dio, è un modo con cui diciamo la nostra angoscia. Ma alla fine il nostro grido deve potersi riconciliare con la verità, che noi cioè non siamo Dio e che dobbiamo fidarci di Lui e lasciare che sia Lui a fare Dio. Perché Lui sa più di noi, perché Lui è Dio e noi siamo solo creature, ed è quello che fa Gesù. Gesù, facendosi uomo, impara l'obbedienza, impara a fidarsi di Dio, dice no al tentatore, non fa come Adamo che tentato Adamo ed Eva, i nostri progenitori, che tentati da Satana, ah, non è vero, Dio vi ha dato tanto, ma si è tenuto il meglio, si è tenuto la divinità. Se tu prendi questo frutto, mangialo e diventerete come Dio. Ecco, Gesù non ruba. Gesù può dire: tutto mi è stato dato dal Padre mio. E per ricevere tutto, anche le chiavi, sulla morte, cosa fa Gesù? Accetta di bere anche il calice amaro della sofferenza. Adoriamo il Signore che per noi ha sofferto tentazione e morte, abbiamo detto in questa Quaresima. E così la Chiesa ci ha invitato a pregare nell'invitatorio dell'Ufficio Divino. Cristo ha sofferto per noi tentazione e morte. E sulla facciata della Basilica dell'Agonia del Getsemani si legge una frase presa dalla lettera agli Ebrei che dice: Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito, pur essendo figlio imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Così la lettera agli Ebrei al capitolo 5, ma dice: offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, venne esaudito. Ma esaudito in che modo? Dio lo esaudisce liberandolo dalla morte? Certo che no, è morto in croce. E allora esaudito in che? Nella sua domanda di vita piena, oltre la morte, esaudito con la risurrezione. Prima sia Giobbe che Gesù hanno sperimentato il silenzio di Dio. Giobbe sperimenta il silenzio di Dio. Per tanti capitoli ha gridato, ha voluto che Dio gli parlasse. Dio solo alla fine con domande. E Gesù? Gesù muore gridando: mio Dio, perché? Perché mi hai abbandonato? E Dio non risponde. Non si sente altra voce se non quella di chi sotto la croce deride, insulta. Anche il ladrone, uno dei due ladroni crocifissi con lui: salva te stesso e noi, scendi ora dalla croce se sei figlio di Dio e crederemo. Non viene nessuno a tirarlo giù dalla croce, è lì. E gli altri pensano: ma ecco, invoca Elia, vediamo se viene Elia a liberarlo. Elì però in ebraico vuol dire, in aramaico, Elì vuol dire: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Lama sabachthani, perché? E non si vede Elia e non si sente voce di Dio. Dio risponde, quando? Dopo 3 giorni. Perché Dio non è una macchinetta, non agisce come una macchinetta. Noi abbiamo le macchinette, schiacci il bottone, viene fuori la tazzina di caffè, schiacci il bottone, viene fuori la tazza di tè, il bicchiere di tè. No, Dio non risponde a macchinetta. Dopo 3 giorni, cioè il tempo di Dio, ma risponde, ed è la risurrezione. Ecco, nel Figlio di Dio è tutta la nostra speranza della definitiva risposta di Dio. Nel mistero pasquale, che stiamo per disporci a celebrare in questa settimana santa, nella morte di Gesù viene definitivamente trasformata in luogo di vita, perché non è più la morte che uccide, ma è la morte dentro la quale, aprendosi alla salvezza di Dio, noi entriamo nella dimensione della vita definitiva, perché nel Signore Gesù si consuma la vittoria sull'assurdo, si apre per l'umanità una vita in cui la sofferenza e la morte vengono trasformate. E nell'attesa del momento in cui la vita sarà definitiva e la morte sarà definitivamente vinta, e come dice Isaia e leggiamo nel libro dell'Apocalisse, non ci sarà più lutto, né lacrima, né fame, e Dio stesso asciugherà le lacrime dai nostri occhi. Bene, in attesa che il mistero del Signore Gesù, che ci viene donato a Pasqua, nella Pasqua, si compia pienamente al suo ritorno, ecco, in questa attesa ci è dato fin da adesso di entrare in una nuova dimensione della vita, che ci permette di vivere anche la sofferenza e la morte dando un senso, perché viviamo la sofferenza come un dare la vita, viviamo la morte come un dare la vita, e quindi la morte e prima ancora la sofferenza ha un senso, unita a quella di Cristo ha un senso, quello di poter continuare ad amare e di trasformare la sofferenza in amore. Vorrei, prima di darvi la parola per delle domande che a questo punto mi sembrano più che attese, doverose, vedere se lo trovo un commento di San Gregorio Magno. La liturgia ce lo ha fatto pregare, mi sembra la settimana scorsa, nell'ufficio delle letture, e San Gregorio Magno dice così: il beato Giobbe, essendo figura della Santa Chiesa, a volte parla con la voce del corpo, cioè di noi che siamo le membra del Cristo, a volte invece con la voce del capo, come se fosse Gesù stesso. E mentre parla delle membra di lei, cioè della Chiesa, e quindi parla di noi, si eleva immediatamente alle parole del capo, cioè di Gesù. Perciò soggiunge: questo soffro, eppure non c'è violenza nelle mie mani, e pura è stata la mia preghiera. Cristo infatti, commenta San Gregorio Magno, Papa, Cristo infatti soffrì la passione e sopportò il tormento della croce per la nostra redenzione, sebbene non avesse commesso violenza con le sue mani, né peccato, e neppure vi fosse inganno sulla sua bocca. Egli solo fra tutti levò pura la sua preghiera a Dio, perché anche nello stesso strazio della passione pregò per i persecutori, dicendo: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Che cosa si può dire? Che cosa si può immaginare di più puro della propria misericordiosa intercessione in favore di coloro che ci fanno soffrire? Avvenne perciò che il sangue del nostro Redentore, versato con crudeltà dai persecutori, fu poi da loro assunto con fede e il Cristo fu da essi annunziato quale figlio di Dio. Pensiamo al centurione sotto la croce che, vedendolo morire, esclamò: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E dunque, si dice, questo nella prospettiva di Marco significa che è diventato un evangelizzatore. Se la bocca, continua San Gregorio Magno, non proclama quanto il cuore crede, anche il suo grido resta soffocato. Ma perché il suo grido non venga coperto in noi, è necessario che ciascuno, secondo le sue possibilità, dia testimonianza ai fratelli del mistero della sua nuova vita, e cioè che la sofferenza e la morte di Gesù non sono state invane, perché ci permettono fin d'ora di vivere e di non di vivere in modo diverso, di vivere e di soffrire anche amando, e quindi di entrare fin d'ora nella prospettiva di una vita che non muore, perché una vita che vive d'amore è una vita che risorge. Grazie, adesso a voi la parola.
Grazie, buonasera, sono Anna.
E allora buonasera. Volevo dire che,
dottoressa, io ho sposato un uomo che poi si è rivelato un pazzo in libertà. Mi dava dispiacere.
Scusi, si è rivelato, non ho capito.
Allora, io ho sposato un uomo che sembrava bravo, perché diceva che era pazzo di me, però poi sposati. Mi rompeva tutte le cose che vedeva in giro. Si è rivelato un pazzo in libertà. Sono io ho 81 anni. Lui è morto dopo 49 anni che l'ho sopportato. Me ne ha fatti di tutti i colori, ma il dolore più grande, questo ce lo perdono, ma il dolore più grande è che mi sono morti i tuoi figli, belli, giovani, buoni, due pezzi di pane, e mi sono morti proprio per il dispiacere che dava lui, perché tutti eravamo depressi, e io adesso ho una rabbia dentro, perché quando penso due figli morti, sono sola, non sono al mio paese, io sono siciliana, ma sono a Napoli. Perché lui era di Napoli. E io piango per questo, perché dico, Gesù, abili almeno in paradiso, sa perché dico così? Perché uno è morto di tumore, la femmina invece si è suicidata. Mi dica, andrà in paradiso mia figlia? Sì.
Anna cara, di fronte a un dolore così grande, non ci sono parole. Una parola però la voglio dire, ed è quello che soprattutto tua figlia, pensala in paradiso. Entrambi sono in paradiso. Mi viene in mente in questo momento il Papa Francesco, quando quel bambino non voleva neanche fare la domanda, non so se vi ricordate, era andato in una borgata romana, il bambino, allora il Papa gli ha detto, vieni, vieni, dimmela all'orecchio la domanda, e il bambino gli aveva detto, ma il mio papà è morto, non andava in chiesa, andrà in paradiso, sarà in paradiso, dov'è? Il Papa gli ha detto, ma tuo papà non andava in chiesa, però ha lasciato te andare al catechismo, vero? Sì, ma allora vedi che il tuo papà è stato bravo, buono, e poi era onesto, e poi... Allora, qui proprio, Anna, devi buttarti nelle braccia della misericordia di Dio. E se questa tua figlia si è tolta la vita, pensa che il purgatorio e l'inferno l'aveva già vissuto qui, che dolore, che disperazione ha già vissuto, perciò il Signore non può che accoglierla, non può che accoglierla perché è una figlia per la quale lui ha dato la vita. E Gesù nel Vangelo dice, nessuno può strapparmi le mie pecore dalle mie mani, io ho il potere di darla la vita, il potere di riprenderla, è quello che lui, è, solo lui, è. Noi abbiamo il potere di darla, non di riprenderla, ma Gesù aveva entrambi le cose e liberamente l'ha data la vita e l'ha ripresa con la risurrezione. Bene, Gesù dice, nessuno può strappare le mie pecore dalla mia mano. Era una pecorella di Gesù, erano tutte e due pecorelle di Gesù. Anna, ti lascio con questo abbraccio grande di fiducia e di consolazione. Pensali entrambi i tuoi figli nella luce, e tutto l'altro hai già sofferto tanto, non puoi che adesso essere consolata, e chiedo a tutti gli angeli di venirti a consolare e di portarti proprio un po' della dolcezza del paradiso su questa terra. Grazie Angela, scusa, grazie Anna.
Pronto?
Pronto.
Sì, buonasera sorella, grazie della tua bellissima spiegazione. Sono Marisa di Veggiano.
Questa sera ciao, sei fatto...
ciao carissima. Ci hai fatto toccare con mano il palpito della sede. Volevo chiederti...
Il palpito? In un contesto, non ho capito.
Ci hai fatto toccare con mano il palpito della fede.
Ah.
Volevo chiederti, in un contesto cristoterapico, come la pazienza di Giobbe ci insegna ad avere una fede contro ogni speranza, quindi un abbandono alla divina salvifica volontà, come Cristo sulla croce quando... ha detto al Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E quindi come questo ci aiuta ad avere una fede più forte anche nelle incomprensioni, nelle difficoltà, nelle persecuzioni che incontriamo, e alla fine come la purificazione ci può migliorare e partorire un'altra volta dall'alto nella guarigione interiore e quindi rafforzare anche le radici della nostra fede. Grazie Elena.
Allora, per rispondere a questa domanda dovrei fare diversi distinguo. Il primo distinguo è sulla figura stessa di Giobbe. Tu Marisa m'hai seguita anche a febbraio, quindi sono certa che lo sai. Leggendo il libro di Giobbe vi ho detto che c'è un intreccio, c'è il Giobbe paziente che si rivela soprattutto nei primi due capitoli, quando appunto ripete il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E questa figura di Giobbe è presente anche nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giacomo, che dice appunto, scrivendo ai cristiani, imparate da Giobbe, avete sentito la pazienza di Giobbe, e quindi noi nella nostra testa abbiamo soprattutto questa figura di Giobbe, il Giobbe paziente. Poi vi ho detto che però nei 40 capitoli che sono dentro la cornice in prosa e 40 capitoli in poesia emerge non il Giobbe paziente ma il Giobbe contestatore, che chiede le ragioni del suo soffrire ingiustamente e che vuole discutere con Dio, vuole che Dio glielo spieghi, ed è quello che appunto ho cercato anche questa sera di vedere, che risposta non c'è, perché gli amici per giustificare la giustizia di Dio dicono che Giobbe ha peccato, è ingiusto, perché altrimenti sarebbe ingiusto Dio. E Dio alla fine dà ragione a Giobbe, però gli fa capire che è così piccolo che non può pretendere di capire misteri così grandi come soffrire e morire. Allora, questo Giobbe cosa ci insegna? Ci insegna appunto ad accogliere la nostra creaturalità, a capire che non possiamo capire, che ci sono situazioni che semplicemente per noi sono assurde, ma poiché non siamo Dio non possiamo pretendere, se noi capissimo Dio, non, sarei Dio, se io capissi Dio sarei Dio, e allora vuoi fare tu il Dio? Sembra dire Dio a Giobbe. Non puoi capire certe cose, lo capirai quando entrerai in un'altra prospettiva. E Gesù accetta, il Gesù della croce è il Gesù che accetta la creaturalità e che accetta per amore di essere anche abbandonato da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, mi fermo qui. E quanto all'altra cosa, direi che perché ho capito, tu porti avanti questa bellissima prospettiva della cristoterapia, continuala pure, perché la parola di Dio è una parola anche terapeutica, che ci aiuta anzitutto a capire che siamo fragili, che non siamo Dio e che Dio esiste ma non sono io, devo accettare di essere creatura. Grazie, passiamo a un'altra domanda.
Pronto?
Pronto.
Sorella, buonasera. Io sono Rosanna, parlo da Grosseto, dalla Toscana.
Sei? Scusami, non capisco.
Rosanna.
Rosanna.
Sì, e parlo da Grosseto, Toscana.
Sì. Sì, certo,
io la seguo sempre, la seguo sempre.
Grazie, Rosanna.
E le volevo dire che l'ammiro tantissimo, ma io so, è 3 anni che non posso più leggere per una maculopatia che ho alla vista.
Oh.
E vedo pochissimo, per cui non posso avere più il piacere di leggere la Bibbia, il Vangelo. Ma seguo sempre Radio Maria, e Radio Maria e voi siete i miei direttori spirituali. Davvero, suor Elena, lei è meravigliosa, è bellissimo ascoltarla, io sto sempre ad ascoltarla, anche tutta la notte. È bello, poi in questo periodo che siamo nella Quaresima e abbiamo fatto anche la Via Crucis con Radio Maria e tutto il resto, è davvero è meraviglioso avere questa compagnia, questo punto fermo della mia vita, perché io ascolto solo Radio Maria e voi siete, e poi lei, sorella, è tanto che la seguo, sa, sono quella signora che forse, se le dico questo, solo ricorda, che le dice, io non posso dormire se non prego con Pietà la sera.
Devo, me lo ricordo adesso. Pietà.
Devo pregare la compieta, altrimenti non riesco a dormire.
Infatti, ecco, con questo dettaglio adesso mi fa venire in mente la Rosanna, sì.
Sì.
Ecco, ma Rosanna, io non ho parole per ringraziarla, perché è una prova grande, quella che lei sta vivendo, perché un conto è dirlo. La maculopatia, non poter leggere per una appassionata come lei. Io sono stata vicino a un sacerdote, posso fare anche il nome, Don Dorval, che era un santo sacerdote e alla fine doveva chiamare un laico, quando c'ero andavo anch'io a leggere il Vangelo al posto suo, perché non poteva neanche leggere il Vangelo, doveva ingrandirlo grande, tutta l'altra parte della messa la sapeva, no? Perché era tanti anni. Bene, la maculopatia, il non poter vedere dopo aver visto, è direi quasi peggio di chi nasce cieco, perché quello non ha mai visto, ma tu sai, quando, ecco, sei privata e lo vivi in questo modo, allora io penso che qui tu stai sperimentando una forza che viene anche da un altro, che viene da colui che tu ami e che ti sta sostenendo e portando veramente tra le braccia. Grazie Rosanna, perché la tua è un'autentica testimonianza di fede, cioè di un vedere altro, non vedere con gli occhi che ci vedono a stento, ma vedere con gli occhi del cuore che ci stanno vedendo benissimo. Grazie di questo vedere oltre e buona Pasqua Rosanna, buona settimana santa.
Pronto?
Pronto?
Pronto,
sì, pronto. Buonasera.
Sì, buonasera, sono Giovanna e parlo dalla Sicilia.
Sono sì, vecchio, dalla Sicilia.
Anni. Io, così, visto che lei è così preparata, diciamo, perché mi sento umile nel fare questa osservazione molto, forse banale, siccome è molto diffuso questa cosa di dire, ma la sofferenza, perché Dio ha fatto la sofferenza e tutte queste cose. A me è venuta una riflessione sulla quale vorrei pregarla di, insomma, pensarci anche lei, anche se non me la dà subito la risposta. Ed è questa, ed è una cosa che a me sembra di una banalità assoluta, siccome però sono ignorante. Cioè io dico questo, la sofferenza è l'unico modo per provocare l'amore, perché quando noi, diciamo così, faccio un esempio banale, guardiamo quei bambini che ci fanno vedere, sempre di Citron, eccetera, eccetera. Cioè, se non ci commuoviamo, oppure il malato che ci sta accanto, ma come dice il Papa, sporcandomi io le mani, no che sto mandando 100 euro. Cioè, la sofferenza è l'unica provocazione, dico se così posso usare questo termine impropriamente, che Dio aveva per svegliare in noi l'amore, cioè la nostra capacità di rispondere concretamente al male, cioè immedesimandomi e partecipando, cioè siccome siamo un tutt'uno l'umanità, dobbiamo ovviamente, cioè, se lei soffre, io dico posso aiutarla, in qualunque modo posso, ecco, è questo grado di capacità mia di sperimentare, sì, l'amore che ho, l'amore, se c'ho l'amore, alla persona che soffre, cioè la risposta alla sofferenza è la mia capacità di amare, cioè nella partecipazione generale di questa umanità che deve diventare umanità, cioè la edificazione del Cristo, che ovviamente c'è già e non ancora, è tutta l'umanità che deve diventare Cristo in pratica, perché Cristo è il seme che è morto per dare il frutto è l'edificazione del Cristo, la seconda persona della Trinità, e che appunto avverrà quando il Signore vorrà. E la sofferenza quindi è l'unica maniera per farci partecipare l'uno all'altro, perché altrimenti proprio saremmo delle monadi, niente, cioè si scatenerebbe se non ci fosse la sofferenza.
Grazie altri... Giovanna, sì, dimmi Giovanna.
Basta, ho finito.
Anzitutto grazie Giovanna, non c'è bisogno che io ti dia una risposta, ma hai già detto anche tu di soprassedere, però un feedback su un aspetto vorrei darlo, e cioè che senz'altro la sofferenza di Dio ha voluto soffrire. Se diciamo appunto che Gesù è il figlio di Dio, ebbene questo figlio di Dio ha voluto soffrire per noi, e a questo punto non c'è dubbio che la sofferenza è rivelazione dell'amore, è rivelazione del grande amore di Dio, di un amore folle che si è lasciato crocifiggere. Per cui capisco come San Francesco piangesse davanti al crocifisso e tanti altri santi, e come dovrebbe toccarci il cuore la passione del Signore, ma anche la passione dei tanti crocifissi che continuano, hai detto bene, dei bambini, insomma stiamo vedendo delle cose che sì, la sofferenza dell'altro dovrebbe ferirci il cuore, è quello che accade al buon samaritano, che vedendo soffrire non fa come il sacerdote e il levita, ma si ferma, si avvicina, si piega su quel disgraziato incappato nei briganti, cura le ferite e se ne fa carico sulla cavalcatura e lo porta nella locanda, no? Ecco, tutto questo, allora Dio che per amore nostro soffre e noi che dovremo rispondere alla sofferenza con l'amore. Grazie Giovanna, se ci sono ancora domande, se abbiamo tempo, io sono contenta di poter così essere anche pronto? Edificata. Sì, pronto.
Pronto? Elena, buonasera. Sorella, sono una monaca, monaca clarista. La seguo sempre con grande attenzione, le sue catechesi mi arricchiscono molto. Volevo ringraziarla di cuore, sorella. Grazie.
Ci conosciamo?
No, non ci conosciamo, sorella, purtroppo, ma io la seguo da anni, Davide, con le sue catechesi mi arricchiscono molto, mi arricchiscono e mi dà tanto, sorella, grazie, grazie.
La ringrazio tanto, la ringrazio molto, conto sulle sue preghiere e le assicuro anche le mie, quelle delle mie consorelle, perché anche voi avete proprio bisogno di preghiere per vivere al meglio, al massimo, la vostra donazione e partecipare così alla passione e risurrezione del Signore. Grazie sorella, grazie anche di questo feedback molto, molto prezioso, lo accolgo come una carezza del buon Dio nei miei confronti. Grazie, grazie molto e saluti cari alle sue consorelle.
Pronto?
Pronto,
pronto, buonasera suora.
Buonasera.
Buonasera, io sono Rosetta e chiamo da Lago Patria, in Campania.
Sì.
Volevo dire questo, che è meravigliosa la sua esposizione, io amo tantissimo Giobbe, perché praticamente ci fa vedere proprio la nostra umanità e sempre io riconduco, come ha fatto lei proprio questa sera, le mie sofferenze, no? Quando capita qualcosa le gestisco, se posso usare questa parola, pensando proprio in questo modo, no? Che pensando a Gesù, no? Per esempio un dolore, una spalla o non lo so, mi ferisco una gamba, io penso sempre al dolore che ha provato Gesù e quindi questa sofferenza la offro per le anime del purgatorio. Volevo dire che parlare della sofferenza non è così semplice, praticamente rientra in tantissimi campi, come le ha spiegato bene. La sofferenza è morale, è fisica, è dell'altro, è di noi stessi, quindi la sofferenza appunto è quel mistero che appunto, ma non voglio fare troppo, non voglio tenere. Comunque la ringrazio tantissimo, è stato molto bello quello che lei ha detto, ecco così. Io voglio solo concludere in questo modo, voglio dire grazie a Gesù, perché lui ha detto sì come sua mamma, sì al padre, accettando questa sofferenza che sono i nostri peccati. Ecco, questo dovremmo secondo me tenere bene in mente, quella sofferenza sono i nostri peccati, sono i peccati dell'umanità. E quindi Gesù soffre per noi, quindi anche noi qualche volta certo con molto rispetto per chi soffre in situazioni molto gravi, ecco, però ecco, saperlo aprire, perché Gesù nel momento in cui l'abbiamo offerta, Gesù ce la toglie, ecco, ce la toglie o ce la fa vivere con gioia. Ecco, la ringrazio e una buona serata.
Grazie, grazie proprio anche di questa testimonianza, grazie Rosetta, e poiché è ora della compieta, e così penso a Rosanna di Grosseto che attende anche la compieta e la pregheremo insieme, io vorrei lasciarvi con un inno che prendo ancora dalla prima lettera di Pietro, che abbiamo pregato in questa quaresima, lo preghiamo proprio nei vespri della domenica, i secondi vespri, e che ci presenta davanti la passione di Gesù e ci invita a seguirne le orme. Ecco, con questo inno vi auguro un buon ingresso nella Settimana Santa, una buona Domenica delle Palme, ma sentite il testo. Cristo patì per voi, dice San Pietro, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia, cioè rimetteva la sua causa a Dio, l'unico che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ecco, il Signore ci guarisca e attraverso la sua passione e la sua morte ci doni la risurrezione. Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.